benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
L'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e sulla sua legge medita giorno e notte.
Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde.
Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio,
né i peccatori
nell'assemblea dei giusti.
Poiché il Signore conosce la via dei giusti,
ma la via degli empi porta alla rovina.
Che non cammina nel consiglio degli empi,
non si ferma nella via dei peccatori
e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e sulla sua legge medita giorno e notte.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, tanto amore da noi, da Radio Blast e anche da parte di fratello Giuseppe.
Buongiorno.
Eccolo. Ciao, come stai?
Sono vivo.
Sono contenta che stai migliorando.
Sì, migliorando piano piano.
Grazie alle preghiere di tanti fratelli che ti amano.
Grazie, fratello.
Ti inviano sempre incoraggiamento. Gloria a Dio.
Gloria al Signore.
Oggi siamo in pochi perché i fratelli sono fuori, ma speriamo che lo Spirito Santo ci aiuterà a fare la sua volontà, a dare i suoi messaggi. E voglio dire ai fratelli che, visto che domani cambia l'orario in Italia, e anche l'orario Radio Blast cambierà, quindi inizieremo le dirette cominciando da domani 29 marzo, alle ore 16. Quindi ci sentiamo alle 16.
Quindi sincronizzate i cronometri.
Sì, sì. Vabbè. E lo so che alcuni verranno alle 14, aspetteranno due ore pensando, ma perché non iniziano? Cosa sta succedendo? No, sarà alle 16.
Tu scrivilo sulla radio però. Ehi.
No, ma è scritto da una settimana che è lì scritto. Okay. Ma è così, a volte qualcuno
sì,
non vede.
Mettilo in cima che non possono mancarlo.
È già lì in cima, sì. Spero che noi non lo manchiamo.
Amen.
Almeno noi. Andiamo alle notizie, fratello Giuseppe.
Andiamo.
Andiamo ad alcune notizie dall'Ungheria. Abbiamo ricevuto da Annika queste notizie che non sono proprio fresche sul fatto che l'Ungheria è in una guerra di valori con Bruxelles perché stanno vietando le perversioni sessuali. Quindi credo che avete sentito negli ultimi anni l'Ungheria ha vietato eventi pubblici come le parade parade,
manifestazioni
pervertite, e la legge consente ai poliziotti ungheresi di multare i partecipanti. Hanno una legge per vietare nelle scuole la propaganda pervertita, anche nei media, per esempio cartoni animati, film per bambini, è proibito mostrare quelle cose, perché il primo ministro Viktor Orban dice che è una propaganda pervertita molto aggressiva e che i diritti dei minori prevalgono su qualsiasi altro diritto.
Amen.
Dice che l'educazione sessuale è un diritto esclusivo dei genitori.
Amen.
Eh sì. E sappiamo adesso che la Commissione europea ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea contro l'Ungheria. Stanno trattenendo miliardi di finanziamenti all'Ungheria. Però lo stesso, nonostante queste pressioni legali, Orban continua a inasprire le restrizioni contro le perversioni, perché per lui è come parte di una lotta per la difesa della sovranità contro Bruxelles. Perché per lui è una minaccia esistenziale. Queste perversioni sono un complotto straniero, dice lui.
Sì, le Corti europee, Bruxelles, van der Leyen, danno milioni di multe ogni giorno all'Ungheria per non ubbidire, sì, ai loro dettati, ma loro non si piegano.
Sanzioni dopo sanzioni, questo dura da alcuni anni, però Viktor Orban non si piega, è vero.
Ma qui c'è due foto che ti ha inviato. Chi è che ti ha inviato?
Nika.
Nika, Dio ti
il
benedico,
fratello
Nika
dell'Albania, sì.
Cosa dicono queste foto?
L'Europa è furiosa per il divieto dell'Ungheria all'ideologia pervertita nelle scuole che difende la verità biblica. Lodate Dio.
Lodiamo Dio. Poi ce n'è un altro?
L'Ungheria vieta l'ideologia pervertita nelle scuole scatenando polemiche in tutta Europa e difendendo la verità biblica.
È talmente anticristo, pervadente e tutto controllante questa ideologia che non puoi neanche menzionarla per nome.
Sì.
Un po' come ai tempi del fascio di Mussolini, Hitler, che non potevi parlare apertamente contro di loro. E così adesso neanche io posso fare, possiamo usare i nomi, eccetera.
No, no, no.
Perché praticamente sono talmente in controllo questi spiriti.
È un attacco diretto alla famiglia tradizionale, e Viktor Orban fa parte di quelli che crede nella famiglia tradizionale, ha avuto solo una moglie tutta la sua vita, 5 figli, crede nella famiglia.
E dice, crede in Dio,
sì, parla di
nella
Dio.
Bibbia,
sì,
nel Vangelo e nei 10 comandamenti. Questo è per l'Europa di sinistra è bestemmia.
Sì.
E loro in 1000 modi diversi, camuffati, cercano di distruggerlo. Ma Dio è sempre dalla parte del piccolo Davide e contro il grande Golia. Guarda, in un certo senso Viktor Orban sta interpretando ciò che nella legge di Mosè erano le città rifugio.
Huh.
Andiamo alla Bibbia, andiamo alle città rifugio, che l'Ungheria è un po' una nazione rifugio in Occidente. Numeri 35 devi andare, verso 13.
Delle città che darete, 6 saranno dunque per voi città di rifugio. Numeri 35 e 13. Cosa erano queste città?
Era che quando uno, per esempio, veniva perseguitato, magari c'era un omicidio, magari c'erano delle cose grandi, però magari era ingiustamente, allora appena i parenti della vittima arrivavano, lo uccidevano.
Oh.
E allora cosa...
Perché era dente per dente quei giorni.
Sì, però non è che perché uno moriva, oppure c'era, era necessariamente una situazione di uccidere il colpevole, cioè linciaggio. No, Dio, Dio era contro quello. Allora Dio ha organizzato 6 città rifugio dove quelli che avevano bisogno di rifugio potevano rifugiarsi.
Mm-hmm. Per salvare la vita.
Per salvare la vita finché i giudici avrebbero determinato la giustizia. E allora Orban e l'Ungheria, beh, sembra che interpretano una nazione che è un rifugio oggi come oggi, chi vuole vivere in Cristo, nel Signore, nella Bibbia, secondo i 10 comandamenti e non seguendo le regole debosciate, anticristo, pervertite. Va bene? Insomma, erano luoghi dove si poteva essere assistiti, protetti, in caso di bisogno mortale. Nel tempo della fine vi saranno sparsi per il mondo, appunto per la donna nel deserto, Apocalisse 12, 14, rifugi dei quali Orba e l'Ungheria sembrano farne parte, almeno per il momento.
E pensi che questa cosa sarà valida nel futuro? Perché, per esempio, tra 2 settimane ci saranno elezioni in Ungheria, se cambia primo ministro, se viene uno di sinistra che è d'accordo con tutto quello che Bruxelles comanda.
C'è l'opposizione.
E anche in realtà che Viktor Orban è stato eletto primo ministro 5 volte in Ungheria.
Vuol dire che la maggioranza della nazione è con lui.
4 volte anche consecutive, cioè dal 2010 sì. È stato sempre lui.
Però la cosiddetta democratica Bruxelles, questo non gli interessa. Il popolo interessa il popolo. Qui interessa l'Europa, quando conviene.
Mm-hmm. Quindi se cambia la politica non è più una nazione rifugio?
No.
Quindi è rischiante di andare lì e poi ti trovi nel posto sbagliato?
Sì.
Oh.
Quindi devi pregare e chiedere a Dio.
Oh.
Guarda, già adesso si comincia con la divisione tra il vero cristianesimo, la vera chiesa, e la falsa chiesa e il mondo anticristo intorno. Ormai sempre di più la chiesa si divide tra vera e falsa. E adesso si vedrà sempre di più qual è la vera chiesa del tempo della fine, quella che al di là di tutte le cerimonie, religionismi e tutte le finte, è disposta a lottare, e poi vedremo chi mostrerà i suoi veri colori e i suoi falsi. E il mondo intanto continua, ciascuno per la sua strada. Guarda, andiamo un po' in Inghilterra, qua, dove parla appunto della situazione della Chiesa inglese, britannica, anglicana. Adesso c'è il giornale NPR, qua, cosa che dice?
For the first time in more than 1,400 years, Church of England gets a woman leader.
Dice, per la prima volta in 1400 anni la Chiesa d'Inghilterra elegge una donna a capo.
The Anglican Church?
La Chiesa anglicana, sì. Che nel mondo protestante è quella che più assomiglia alla Chiesa cattolica. Come si vestono e tutto.
Ah, sì, sì, sì. Eppure loro si possono sposare da preti?
Si possono sposare.
Sono un po' diversi?
Una cosa giusta l'hanno indovinata. E qui ci sono delle foto, qui c'è la donna che è stata eletta, circondata da tante altre donne qui, tutte prelati e pezzi grossi. Poi c'è un'altra foto qui, sembra che sia un funerale in chiesa, tutti abbattuti, seri, tristi. Leggi questo in inglese, the primate of the Anglican Communion.
The primates of the Anglican Communion arrive ahead of the enthronement ceremony, installing Sarah Mullally as the 106th Archbishop of Canterbury at Canterbury Cathedral in England.
Quindi nel marzo 25, 2026, i primati della comunione anglicana arrivano per mettere sul trono, dice, nella cerimonia di installare Sarah Mullally come la 106esima arcivescovo di Canterbury in Inghilterra.
E questo a te ti sembra giusto o sbagliato che hanno scelto una donna come leader?
Ma davanti a Dio non c'è maschio né femmine, però è tutta l'impalcatura che non è biblica.
Com'è l'impalcatura?
È tutta questa cerimonia che ci vuole una arcivescova per controllare la Chiesa anglicana in tutto il mondo, ma questo non è biblico. Cioè un arcivescovo può essere come, non so, Timoteo ad Efeso, che controllava diverse chiese, quindi, ma tu non puoi fare l'arcivescovo di chiese che neanche ti conoscono.
Mm-hmm.
Come il Papa, che lui è Papa di chiese in tutto il mondo, che non l'hanno mai visto, non sanno neanche cosa predica questo qua, e lui è il Papa, e lui è il loro padre. Beh, perché? No, è tutto il sistema che è sbagliato. Non è questione è un uomo e una donna.
Mm-hmm.
Comunque, attualmente, siccome ci sono tanti movimenti femminili, abbassare gli uomini, innalzare le donne, È logico che queste chiese che seguono l'andazzo del mondo, è logico che seguono il mondo e dovevano eleggere una donna per motivi politici. E, insomma, questa è la storia, insomma.
Comunque questa è la chiesa che apertamente benedice e accetta le perversioni sessuali.
Sì.
Sì, sono loro.
Tra l'altro, non è mica la sola, la luterana.
Oh.
E tante altre. Sono chiese spaccate, non è che sono d'accordo. Però nel dubbio loro spaccano la chiesa e benedicono le perversioni.
E dicevi quindi che si comincia a vedere bene la divisione tra il vero cristianesimo e la falsa chiesa.
Sì, si è sempre visto, solo che adesso è palese. La falsa chiesa, fatta di cerimonie, di alambicchi, di vestimenti, fumo negli occhi.
Mm-hmm.
Infatti Gesù ha detto che nel tempo della fine, andiamo a Luca 17, la condizione della chiesa e del mondo nel tempo della fine, versetti 26 a 30.
Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot. Si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Luca 17, versi 26 a 30.
Quindi sarà all'improvviso. Sarà una sorpresa. Nessuno se lo aspetterà. Infatti il mondo si aspetta quello che i politici dicono loro.
Sì.
Invece avverranno i giudizi di Dio che la Bibbia dice. Genesi 19, 17.
Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: «Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai». Genesi 19, verso 17.
Quindi questi sono gli angeli che vanno da Lot alla famiglia e dire: «Tagliate la corda, perché stanno per cadere i giudizi di Dio».
Scampare sul monte.
Allora... andiamo al 23-26.
Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Genesi 19, versi 23 a 26.
Il punto è che queste cose avverranno all'improvviso. Gesù ci ha avvertiti, avverrà all'improvviso. Non ci saranno avvertimenti. L'avvertimento è nella parola di Dio. Da molti anni ormai, chi ci conosce lo sa bene, sono anni che Dio ci mostra di uscire dalla Sodoma dell'Occidente. Io credo che il tempo di pensarci su, riflettere, ormai è quasi finito. I falsi profeti di Laodicea ci hanno sempre risposto: Dio è potente, si prenderà cura di noi, certo ci darà la sua super grazia, provvederà a tutto, aspettiamo tranquilli. Perché agitare la barca? Perché abbandonare le nostre sudate ricchezze, comodità? Ma quando cadono i giudizi di Dio, non è più il tempo di fare calcoli. Gli angeli andarono da Lot per dirgli che il tempo per pensare, tergiversare, riflettere, esitare era finito. Ora dovevano semplicemente abbandonare Sodoma. Avevano aspettato troppo. Con calma avrebbero potuto, che so, vendersi la casa, procurarsi i cavalli, un carrettino.
È vero.
Troppo tardi.
Hanno dovuto invece correre via con niente.
Hanno ascoltato i loro falsi profeti, compresi la moglie di Lot, e indugiavano. E allora gli angeli hanno detto: Adesso potete solo salvarvi la vita, nient'altro. Va a Genesi 19:16.
Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui.
Cioè Lot indugiava, gli angeli lo presero per la mano.
Lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare, lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Genesi 19:16.
Insomma, giunge il tempo in cui devi semplicemente metterti in cammino. E la moglie di Lot non era pronta.
Wow.
Si volge a guardare, magari pensando forse, ma è possibile che devo proprio andarmene, abbandonare tutte le mie comodità? È possibile che non posso portarmi via proprio niente? Ho anche un'ottima relazione con i vicini, Dio non li ama? E non vuole salvare anche loro? Ma i giudizi cadono senza guardare in faccia a nessuno. E Sodoma diventa polvere, fuoco e sale. Gesù ce lo ricorda in Luca 17:28-30.
Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Luca 17:28-30.
Gesù dice lo stesso avverrà al mio ritorno. Gesù ha usato l'esempio di Sodoma riguardo la condizione del mondo al suo ritorno. Questo bisogna credere, non i giornali. I giornali sodomiti giorno per giorno, il Corriere di Sodoma, la stampa di Sodoma, notizie di Sodoma, non seguite quelle. In Genesi 19 era un mondo dove potevi venire violentato solamente per uscire di casa. È il mondo al quale ci stiamo avviando. A pensarci ora sembrerebbe che Lot doveva essere un mezzo pazzo a rimanere in un tale posto con la sua famiglia, ma evidentemente la moglie non stava cooperando troppo con lui. Evidentemente avrebbe dovuto fare per tempo quello che gli angeli alla fine lo guidarono a fare, semplicemente andarsene. Ma Lot rappresentava la presente pazzia del popolo cristiano del mondo di oggi. E con più il mondo diviene malvagio, più un tale mondo diventa ingannevole, e ci intrappola.
È vero.
Giunge il tempo di dire stop e andiamo.
Ed è incredibile perché abbiamo tanti avvertimenti nella parola. Diciamo che Lot non aveva la Bibbia come abbiamo noi. Almeno quella scusa può averla. Ma noi, il popolo cristiano di oggi, ha la Bibbia, tanti avvertimenti, tanti segni dei tempi compiuti. Eppure ci sono atei che credono di più a quello che sta avvenendo, perché ci sono atei che dicono c'è una oppressione in Occidente che noi andiamo via. E il popolo cristiano che ha tutti questi segni, no, non ubbidisce.
C'è gente, so di persone che si sposano per motivi politici.
Sì, sì.
Per motivi finanziari, troppo sì. L'oppressione finanziaria. Però i cristiani si sono abituati alla droga. Guarda, vorrei mostrare un esempio di un movimento che si è separato dalla società moderna. Questo movimento si chiama gli Amish.
Ah sì, gli Amish.
Guarda, ho qui qualche nota. Mi leggi tu?
Leggo questo dall'enciclopedia?
Le note sugli Amish.
Gli Amish sono nati in Svizzera nel 1693 a seguito di una scissione dal movimento Anabattista Mennonita. Il gruppo si è formato per iniziativa del vescovo svizzero Jacob Amann, che predicava una disciplina più rigida e una vita più appartata rispetto agli altri mennoniti. Chi sono i mennoniti?
È un movimento, diciamo, protestante che è sorto, era indipendente, erano anabattisti, cioè non battezzavano i bambini appena nati.
Oh.
E per questo furono perseguitati da cattolici e protestanti.
Ecco i dettagli fondamentali sulle origini degli Amish. Origine e scisma. Nel 1693 Jacob Amann ruppe con la chiesa menonita principale, ritenuta troppo permissiva, dando vita al movimento Amish che ha preso il suo nome. Radici anabattiste. Le loro radici affondano nell'anabattesimo del XVI secolo, che sosteneva il battesimo degli adulti e la separazione tra chiesa e Stato. Migrazione. A causa delle persecuzioni religiose in Europa, tra il XVII e XVIII secolo, a partire circa dal 1720, la maggior parte degli Amish emigrò in Nord America, stabilendosi principalmente in Pennsylvania. Ideologia. Si ispirano dalla confessione di fede di Dordrecht, 1632, e scelgono uno stile di vita sobrio, basato su valori agricoli, rifiutando la modernità, l'elettricità e la violenza. Wow! In questo secolo moderno vivere senza elettricità, senza social, senza modernità, non è poco.
Sì, ma adesso si lamentano che i social distruggono i giovani.
Cioè, gli Amish?
Il mondo?
Ah, il mondo?
Si lamenta che i social, adesso voglio parlare anche un po' di quello, distrugge i giovani. Vai avanti con la spiegazione.
E Wikipedia dice i punti chiave della cultura e vita Amish. Poi ci sono delle bellissime foto sulla pagina Radio Fratelli, potete trovarle. Gli Amish sono un gruppo etno-religioso anabattista, conservatore, noto per il suo stile di vita semplice, la resistenza alla tecnologia moderna e l'abbigliamento tradizionale del XIX secolo. Originari della Svizzera e dell'Europa meridionale, vivono principalmente in comunità rurali negli Stati Uniti, Ohio e Pennsylvania e in Canada, parlando una variante del tedesco. Gli anabattisti sono membri di un movimento radicale della riforma protestante nato in Svizzera nel 1525, noti per praticare il battesimo solo agli adulti consapevoli, rifiutando quello infantile. Sostenevano la separazione tra chiesa e Stato, il pacifismo assoluto e la comunione dei beni, subendo per questo feroci persecuzioni sia da cattolici che da protestanti.
Quindi sia cattolici che protestanti li perseguitavano.
Evitano l'elettricità, le automobili e spesso l'uso di telefoni cellulari, prediligendo mezzi di trasporto a cavallo, in buggies, e illuminazione a gas o candele. Fondati da, questo l'abbiamo detto, si basano sulla Bibbia, il pacifismo, l'umiltà e il lavoro. Il battesimo avviene in età adulta, 16 a 25 anni. Vivono in comunità chiuse, valorizzando la famiglia, in media 7 figli, e valorizzando l'agricoltura. Indossano abiti modesti, uomini in pantaloni, camicie scure e donne in abiti lunghi con cuffia. È bello!
Questo è un esempio di una società che è uscita dal mondo, la società cristiana, si è separata, è stata perseguitata dai soliti cattolici, dai soliti protestanti, perché non seguivano tutte le cretinate ABCD. Loro volevano seguire il Vangelo secondo la loro fede, era perfetto, no, ma lasciateli in pace, non do fastidio a nessuno. Mm-hmm. Credo che gli Amish siano un esempio per tutti, di come si può essere nel mondo, ma non del mondo. Ognuno può abbracciare e vivere la propria fede e dottrina in Cristo senza ostacolare la fede altrui. Come dice Paolo, Romani 14, 4 al 23.
Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
E allora evitiamo di giudicare altre chiese, altri cristiani che non danno fastidio a nessuno, ma vogliono vivere la loro fede in Cristo. Verso 11.
Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta.
19.
Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione.
Ecco, andiamo al 22.
Tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Romani 14, da 4 a 23.
Eh beh, Dio benedica gli Amish.
Ma adesso una domanda. Cosa succederà con gli Amish durante il tempo della fine?
La chiesa nel deserto.
Adesso sappiamo che
Dio farà qualcosa per loro.
Loro sono contro la tecnologia, quindi sicuramente non accetteranno niente microchip, marco della bestia. Quello no.
E non potranno comprare né vendere.
Ma non serve a loro comprare e vendere perché vivono di agricoltura.
Però loro, c'è il fatto che loro sono in America e quindi il marchio della bestia non arriverà in America perché la bestia sarà in Europa.
Sì, e l'America sarà sempre in guerra con la bestia.
Con la bestia.
Eppure cosa succederà con gli Amish?
Niente, vanno avanti come adesso.
Fino al rapimento?
Fino al rapimento, sì.
Ecco.
Quindi hanno come una legge non scritta che gli Amish vivi e lascia vivere, li lasciano in pace.
Sì, hanno anche diritti che lo Stato riconosce.
Sì, sì.
Sì.
E non li stanno scocciando, almeno questo.
Amen.
Sono già la donna nel deserto che Spirito Santo li protegge.
Grazie Gesù.
Insomma, come vediamo, c'è sempre modo di essere nel mondo, ma non del mondo. Ci sono riusciti gli Amish, che sono milioni.
Sì.
Non lo so quanto sono esattamente, non ho controllato, ma sono tanti. E quindi possiamo fare anche noi, si può fare a livello di gruppo come gli Amish, che l'hanno fatto, si può fare a livello individuale. Ecco, preparatevi perché ce ne sarà bisogno. Amen?
Amen. Sì, grazie
Gloria
Gesù.
Gloria a Dio. E loro sono con gli Amish, sono contro i telefonini, i computer, internet, il microchip che viene, 666.
Sì.
Sono contro. Ma infatti il mondo pazzo, diciamo, viene danneggiato grandemente dalla tecnologia. Ma loro no, perché loro se ne tengono fuori. Guarda, qui c'è un articolo del Corriere della Sera che parla di Kale e GM. Me lo leggi?
Chi è Kale e GM? La ventenne che ha vinto la causa contro Meta e YouTube sulla dipendenza da social.
Vabbè, leggi anche il sottotitolo.
L'identità della giovane è stata protetta da una cortina di riservatezza. Tramite la sua testimonianza in tribunale si conosce ora la sua storia personale e come è entrata nella spirale della depressione per colpa della dipendenza sviluppata su Instagram e YouTube. Oh wow.
Quindi gli Amish sono contro queste cose, ma fanno bene perché vedi, il mondo stesso si sta rendendo conto che i social su Meta, su YouTube, fanno solo del male ai giovani. Guarda, leggi anche la sua identità.
La sua identità è rimasta a lungo racchiusa in una sigla di 3 lettere, KGM. Poi è arrivato il suo nome di battesimo, Kaylee. Il suo viso rimane ancora avvolto nel mistero e la sua identità è stata a lungo protetta da una spessa cortina di riservatezza. Le uniche informazioni che si conoscono sono la sua età, oggi ha 20 anni.
È incredibile. E lei ha intentato una causa contro alcune delle più grandi aziende di Silicon Valley. Cioè questi grandi network.
E ha anche vinto?
E ha vinto.
Perché praticamente ha dimostrato che queste cose creano dipendenza e lei è entrata in depressione.
Guarda, qui c'è una whistleblower, una che suona la tromba. Guarda, c'è un altro articolo su questo, Corriere della Sera, cosa dice?
Nel 2010 la scienza ci disse che stare online faceva bene ai bambini.
Faceva bene ai bambini stare online.
Poi ha cambiato idea. Perché? La scienza ha cambiato idea.
La scienza ha cambiato idea, perché non era mai stata scienza.
Era politica? Frances Hodgen, una ex dipendente pentita, una whistleblower, ha portato prove che Meta sapevano, Meta che è il nome nuovo di Facebook, sapevano che i loro algoritmi stavano danneggiando la salute mentale degli adolescenti, ma non si sono fermati per continuare a fare profitti.
Quando il Dio del mondo è il profitto. Capito?
Sì.
Adesso ci sono questi whistleblower, questi suonatori di fischietto che attirano l'attenzione, raccontano cosa succede dietro le quinte. Qui c'è un altro articolo di Rai News. Cos'è che dice?
Muore per eutanasia Noelia Castillo Ramos, 25 anni. È una storia di sofferenza e violenze.
Il Messaggero?
Noelia Castillo è morta a 25 anni, sottoposta a eutanasia. Era paraplegica per un tentativo di suicidio dopo aver subito un stupro di gruppo. Terribile.
E questo qui abbiamo una piccola fotografia del mondo senza Cristo.
Sì.
Senza il suo amore, come stupro di gruppo, la spinge al suicidio, non funziona il suicidio, allora eutanasia. Una foto del mondo. Per questo che gli Amish non vogliono cose, tecnologie, cose moderne.
Sì, è una protezione per loro.
Io so che questa donna è andata in un luogo migliore di quei mostri che le stavano attorno. Le vere vittime di se stessi sono quei mostri che tanto male le hanno fatto. Non lasciate che avvenga a voi. Vai Primo Pietro 5, 8 e 9, grazie.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Primo Pietro 5, versi 8 e 9.
Amen. E curate i vostri bambini, fratelli, curateli. Oggi sono i canali, i media, presto ci sarà un prossimo inganno, il 666.
Sì, sì, e quanto è importante evangelizzare questi preziosi giovani che il mondo vuole distruggerli con tante trappole, non solo i social, ma tante perversioni. E i giovani che non hanno Gesù, è facile cadere nella depressione, nello scoraggiamento. Noi li evangelizziamo per strade, nei parchi, questi studenti, e vediamo quanta confusione c'è, è incredibile. Però se parli loro di Gesù, ti ascoltano, hanno domande, si interessano, così facilmente pregano per ricevere Gesù. E quello è un inizio, un nuovo cammino per loro. È molto, molto, molto importante evangelizzarli. Tanto importante. Questi giorni siamo stati fuori a evangelizzare, abbiamo incontrato questa bellissima coppia, un ragazzo con la sua ragazza, erano giovani, avevano tante domande, siamo stati con loro nel parco sull'erba lì per un'ora e 20 minuti, parlando della Bibbia, leggendo scritture, chiedevano domanda dopo domanda su Gesù, sulla vita, sulla Bibbia, anche sul tempo della fine, sulla nuova terra mi hanno chiesto, sulle anime nell'inferno, erano così affamati, pieni di domande. Francesca e Ives si chiamano e speriamo di incontrarli di nuovo la settimana prossima. Hanno pregato per ricevere Gesù. Erano come entusiasti di trovare un senso nella vita, di scoprire che tante cose che hanno imparato nella scuola, compreso l'evoluzione, non ha senso, non ci sono prove. Invece hanno capito che c'è un Dio, esiste Gesù Cristo. Erano bellissimi.
Sì, il Calvario, la morte, la resurrezione è la prova che Dio c'è. E Cristo c'è. E mi diceva John, che l'ho evangelizzato, mi diceva uno sull'evoluzione, mi fa, gli abbiamo parlato 10 minuti e alla fine ha detto, sono d'accordo,
sì.
L'evoluzione è una bugia.
Sì.
E ha studiato a scuola 15 anni su questa bugia, 5-10 minuti, ha dimostrato che è una bugia, 5-10 minuti.
Ma anche di meno, perché la maggioranza dei giovani che incontriamo credono nella reincarnazione. Che dopo la morte c'è la reincarnazione. Mostriamo loro una sola scrittura e il 90% di loro accettano la Bibbia e la scrittura di Ebrei 9:27 è dato all'uomo di morire solo una volta, e dopo viene il giudizio.
Non un milione di diverse reincarnazioni che diventi uno scarafaggio, un topo, un pipistrello, una mucca, a volte un uomo,
sì,
a volte un cavallo.
E con una sola scrittura, che dura meno di un minuto di leggerla, la maggioranza dei giovani cambia idea e non crede più nella reincarnazione. Quanto ti costa dare questa verità a un giovane confuso? Meno di un minuto, ma la porti sulla via giusta.
Ma è una cosa spirituale che non vogliono.
Non vogliono, sì. E poi ti chiedono, ma allora cosa c'è? Che giudizio sarà? Come sarà davanti al trono di Dio? E chiedono un sacco di domande e li porti alla salvezza.
Sì, c'è anche Galati 6, 7, 8. Quello che seminiamo, mietiamo.
Amen. E soprattutto con gli eventi che vediamo nel mondo, i giovani che evangelizziamo hanno un sacco di domande sulle guerre, sul futuro. E a proposito, fratello Giuseppe, vediamo che in pochi giorni, questa settimana, il caos nel mondo è aumentato. Le guerre non sono più solo regionali, ma influenzano il mondo intero, perché i prezzi sono aumentati tanto dalla settimana passata. E a livello mondiale tutti abbiamo visto code interminabili alle pompe di benzina. In Australia rubano il carburante dalle auto parcheggiate per strada. E ci sono supermercati senza cibo perché i camion non hanno diesel per viaggiare e portare alimenti. Dicono che aerei rimarranno a terra per carenza di carburante, specialmente quelli a lungo raggio. E alcune università in diverse parti del mondo sono chiuse, per esempio in Bangladesh, per risparmiare energia elettrica. Anche il Financial Times ha pubblicato questo articolo: la crisi alimentare globale scatenata dalla guerra. E poi c'è chi dice che in Europa e nel Regno Unito si preparano a blocchi energetici. Allora, cosa ci aspetta, fratello Giuseppe? È questo l'inizio della crisi finanziaria mondiale?
Ma questo giornale, vai Apocalisse 6. Questo giornale l'ha indovinata, dice...
E Financial Times.
Sì, l'ha indovinata, dice la crisi alimentare globale è scatenata dalla guerra. Bravo.
Ma come è bravo?
È bravo, leggono la Bibbia.
Dove?
Mi stanno citando le scritture. Apocalisse 6, devi andare al... Dove che andiamo? Al secondo sigillo.
Al cavallo nero?
Sì.
Al terzo sigillo di verso 5.
Ma comincia dal secondo, che è quello della guerra.
Verso 3. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva «Vieni!» e venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Va bene, è vero che la guerra provoca ogni tipo di male. Questo è il secondo sigillo. Adesso devi andare al terzo sigillo.
Verso 5. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva «Vieni!». Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Apocalisse 6, da 3 a 6.
Quindi è vero, come dice il giornale qua, che la crisi alimentare globale è scatenata dalla guerra.
Allora, pensi che questo è l'inizio della caduta, del crollo finanziario?
Ma sicuramente sta già crollando. Il sistema finanziario del mondo è in crollo. Sono decenni che crolla. E sta continuando a crollare. E in qualunque momento può esplodere. Vuoi la guerra in Ucraina, vuoi la guerra contro l'Iran, in qualunque momento può esplodere. Nessuno interessa che esploda, nessuno. Nessuno vuole che il sistema finanziario crolli. Tutti sono con le mani nella torta, però esploderà, perché è profetizzato. Perché dopo questo... Dopo di ciò arriverà l'anticristo.
Quindi come sappiamo se questo è il crollo finanziario delle profezie che abbiamo studiato in Daniele 11, credo 20, che è proprio quella crisi che scatena l'arrivo dell'anticristo?
Non lo sappiamo.
O come sappiamo se è solo un'altra crisi che, come tu dici, esiste da decenni?
Non lo sappiamo. È inutile far finta di dire... spaventare la gente per niente. Vi dico, la crisi è già cominciata e può esplodere in qualunque momento. Infatti, mentre una bugia sicura al 100% falso, che Gesù può tornare in qualunque momento, falso, e invece la verità che il sistema finanziario può esplodere stasera.
E che l'anticristo può arrivare in qualunque momento.
L'anticristo dopo di che arriva? Dopo pochi giorni. Perché deve venire per portare la pace.
Per risolvere il problema delle finanze.
Finanze, carburanti, elettricità, tutti vorranno lavorare, ci sarà un crimine tremendo, non potrai uscire di casa, guai a chi deve uscire di casa per cercare acqua da bere, cibo da mangiare, guai, guai.
E sarà difficile non solo perché ci saranno persecuzioni contro i cristiani, ma anche per via della crisi, come già predicono che gli aerei rimarranno a terra per carenza di carburante.
Sì, già avviene adesso.
Cioè non potrai viaggiare per problemi di mancanza di carburante.
Già adesso molti aeroporti non danno carburante agli aerei, non possono volare già adesso.
Poi c'è questa notizia dal Fatto Quotidiano. Von der Leyen dice: la pace è finita, prepararsi alla guerra ibrida, nessuna alternativa, è un mondo pericoloso di predatori.
Indovina chi sono i più pericolosi.
Chi sono i predatori?
I peggiori.
Il discorso della Presidente della Commissione Europea al Europarlamento. Fondi per la guerra da 8 a 800 miliardi. Essere pronti è un obbligo.
Ma pronti a cosa? Questa vuoi dormire la sera sperando qualche guerra, questa qua.
Ursula von der Leyen chiede all'Europa di prepararsi alla guerra, almeno quella ibrida, condotta a colpi di attacchi informatici, disinformazione, droni che violano lo spazio aereo.
Ma queste sono sciocchezze.
Ma nessuno esclude il ricorso alle forze armate convenzionali.
Ah, ecco, è questo che interessa a lei.
I capi di Stato Maggiore di Londra e Parigi hanno già esortato i connazionali ad essere pronti a perdere i propri figli al fronte.
Hai capito? Questo è il punto che interessa loro. I vostri figli devono morire al fronte.
Che orrore.
Va bene? Sull'idolo della guerra. Questo è il vero scopo per cui questa gente, praticamente questa gente a forza di colpi di Stato è arrivata al potere. No? Mica li ha eletti nessuno questi qua. Questi qui sono un branco di dittatori, imbroglioni, hanno preso il potere, l'hanno rabbinato.
Io ringrazio Dio che da quando abbiamo questa radio, da più di 10 anni, tu sempre hai esortato i fratelli a prepararsi per queste cose, per questi tempi, ad essere autosufficienti. E molti dei fratelli lo hanno fatto, molti si sono preparati e ringrazio Dio per questo, perché vediamo che più passa il tempo, peggio diventa la situazione mondiale. Con le guerre, con le crisi, è incredibile.
Se ancora siamo in Occidente, nella zona occidentale, allora, fratelli, fate quello che vi abbiamo detto da tanti anni. Se non siete usciti, almeno preparatevi. Preparatevi che quando arriverà l'emergenza, che mi aspetto durerà almeno 2 settimane, un mese, quando non troverete acqua, cibo, non troverete, e ci saranno in giro criminali di ogni tipo, anche per motivi religiosi. Voi dovete avere tutto in casa, di maniera che non dovete uscire a cercare i pannolini per il bambino. Hai capito? Papà, mamma, ascoltate. Non devi uscire a cercare gli assorbenti femminili. Non devi uscire a cercare pane e acqua. Lasciate perdere tutti i lussi. Dovete avere il minimo necessario per sopravvivere. A Sarajevo quelle povere mamme correvano tra quei indiavolati cecchini che gli sparavano. E correvano le mamme, correvano di negozio in negozio a cercare del latte per i bambini, per il bebè, del latte in polvere, il bambino sta morendo di fame. Non fate questo sbaglio. preparatevi tutto per tempo. Non ascoltate gli imbroglioni, i falsi profeti. Io non ho paura di morire. Quello lì è solo un cretino. Solo un cretino parla così. Perché tutta la Bibbia parla di prepararsi. Proverbi 22,3, cosa dice Angela?
Proverbi 22,3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, verso 3.
Quando arrivano i falsi profeti, specialmente della categoria pentecostale, e vi dicono Dio è potente, Allah Akbar, Dio è potente. Poveri fessi, non sono solamente falsi profeti, ma anche poveri fessi, che non conoscono la Bibbia. A forza di profetizzare in lingue senza dire niente, mai niente, non capiscono più niente. Giuseppe in Egitto ha preparato nei 7 anni quando poteva le cosiddette vacche grasse. E quando arrivarono le vacche magre, e arrivarono, Giuseppe era pronto. Salvò l'Egitto e con l'Egitto salvò Giacobbe e Israele e le 12 tribù. Ma questi stolti religiosi che vi dicono Dio è potente, sono stolti, perché Dio usa la sua potenza per avvertirci, perché ci prepariamo. Vedi, persino Van der Leyen qua dice dobbiamo prepararci, fondi per 800 miliardi, essere pronti è un obbligo. Questa qui la notte, questa gente non riesce a dormire se non sta lì a studiare come ammazzare il prossimo. Questa è la zizzania. Gesù parlava, Matteo capitolo 13. E allora cosa dovete fare? Cosa devono fare, Angela, allora?
Prepararsi, essere autosufficienti, non sperare che i politici faranno decisioni per il nostro bene. No, le cose peggioreranno, lo sappiamo dalle profezie, e noi dobbiamo essere preparati. Ubbidienti alla voce di Dio che ci guiderà nei posti giusti, al momento giusto, con le persone giuste. Ma dobbiamo ubbidire.
Sì, ma tanti fratelli non potranno più spostarsi. Dove sono, rimangono. Sono incastrati in un appartamento a Milano, a Roma, a Palermo. Incastrati. Quelli saggi hanno preparato una baracca in qualche villaggio, qualche monte, non un roulotte di lusso, che quello sarà la prima a essere derubata, ma un posto qualsiasi. Se roulotte deve essere, meglio una roulotte di 50 anni, riparata con la plastica sul tetto, qualcosa che non attiri i ladri. E dentro metteteci le cose indispensabili, cibo, acqua. Il resto lo lascio a voi, fratelli, sono anni che ve lo dico. Solo che quando le cose avverranno, ed avverranno, avverranno improvvisamente, non potrete fare niente. Non è che Dio vi mostrerà dove andare, no, ve lo mostra adesso dove andare, non dopo. Dio non ha mostrato a Elia dove andare durante 3 anni e mezzo che Acab cercava di ucciderlo. No, Dio gliel'ha mostrato prima dei 3 anni e mezzo. Gli ha detto, vai, c'è una vedova lì a Sidone, vai lì e si prenderà cura lei di lei, ti laverà i panni, ti farà il bucato, ti cucina. E cibo ci penso io, ha detto, Signore, farina e l'olio non mancheranno. E allora, siccome Elia, il grande Elia che chiamava fuoco dal cielo, ha ubbidito, si è preparato, non è stato come certi oggi, che dicono Dio provvederà, Dio è potente. Dio è potente, però per te non provvede. È potente, ma per te non ti aiuta, perché sei disubbidiente, sei un falso profeta. E lì dovete prepararsi, e anche noi. Infatti leggi la scrittura, Luca 21, cos'è, 34 credo.
21, 34, badate a voi stessi, Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Luca 21:36.
E vai avanti.
Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Veliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Riferimento?
Luca 21, da 34 a 36.
Finito il paragrafo?
Sì.
Gloria a Dio. Allora, questo dice la parola. Non dice di addormentarsi che Dio è grande. Dice la parola, Dio è grande, ma non vi addormentate, fessacchiotti. Cosa dice la parola? Fessacchiotti.
Badate a voi stessi, non siate intorpiditi da stravizio, ubriachezza, eccetera.
Stolto chi ascolta questi religiosi, stolto. Stolto chi ascoltava i farisei di ieri e quelli di oggi. Signore, benedici i fratelli Gesù. Aiutali a svegliarci tutti. Signore, a non aspettare la manna del cielo mentre dormiamo. No, la manna del cielo funziona mentre ubbidiamo. Dio vi benedica, fratelli. Sapete che dovete fare, adesso fatelo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen, nel nome di Gesù. Prima di andare al prossimo soggetto, voglio dire ai fratelli che domani, domenica 29 marzo, cambia l'ora legale in Italia, quindi le dirette di sabato e domenica a Radio Blast inizieranno alle ore 16, quindi non più alle ore 14, ma alle ore 16, e rimarrà così per tutta la durata dell'estate. E prossimo, parlando sempre delle preparazioni sul tempo della fine, vi leggo un messaggio arrivato da parte di Rita. Dio ti benedica, fratello Giuseppe, e tutti voi. Vorrei che tu mi aiuti a capire. Io ho un gruppo in casa da pochi mesi. Appena abbiamo parlato degli ultimi tempi e dell'Apocalisse, sono cambiate, dicendoci che non dobbiamo parlare dell'Apocalisse e che non siamo negli ultimi tempi. E per venire a Gesù ci vogliono altri 1000, 2000 anni. E io non voglio più fare parte di questo gruppo, ma ho paura di sbagliare ai confronti di Dio. Ti ringrazio se mi dai una risposta.
Ciao Rita, Dio ti benedica. Gloria, gloria a Dio. Ma è qui una cosa, come dire, frequente che saltano fuori queste sparate basate sul nulla, scritturalmente zero, non ha nessun senso.
Sì, lo sentiamo spesso questo tipo di cose, che Gesù non torna, no? Qualcuno ha detto ci vuole 5000 anni, ma una cosa, uno che vuole partecipare a incontri, fare gruppi in casa e incontra questo tipo di persone che del tempo della fine non ne vogliono parlare, cosa fai?
Perché ti incontri, scusa.
Non è che vuoi isolarti, certo che vuoi incontrarti con altri credenti.
Sì, ma stai attento con che tipo di lievito. Guarda, il fatto che Gesù non torna fra 2000 anni, questo è scritto, è nella parola questo. Basta studiare la parola. Vai a Matteo 16, per esempio.
Sì.
3 e 4.
E la mattina dite, oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò. Matteo 16, versi 3 e 4.
Allora, qui vediamo che Gesù li sgrida perché non sanno discernere i segni dei tempi. Li chiama generazione malvagia.
È vero.
Cioè, qui siamo malvagi se non comprendiamo in che tempi viviamo. Cioè, è come dire Gesù, anche se non venivi, non mi interessa niente. Generazione malvagia.
Quindi uno che non vuole sentire del tempo della fine è una persona che non è interessata alla parola, a Gesù stesso, a quello che Dio vuole fare su questa terra, prepararci.
Sì, praticamente è come andare in giro con gli occhi chiusi, profeticamente parlando. In Matteo 24, dal 3 al 14, Gesù dà una trafila di segni che poi al verso 14 cosa dice?
Matteo 24?
Sì.
Verso 13. ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24, 13.
14.
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine.
Quindi c'è un momento quando viene la fine. Verso 34.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che queste cose non siano avvenute. Matteo 24, 34.
Allora, cioè, una dottrina che dice 2000 anni è una dottrina pazza come minimo. Minimo pazza. Perché dice qui, Gesù dice, questa generazione non passerà. La nazione contro come vuoi 50 anni, non litighiamo su quello, ma non dice 2000 anni.
Quindi la generazione che vedrà tutti i segni compiuti di Matteo 24 vedrà anche Gesù venire sulle nuvole,
vedrà anche il rapimento, no?
E poi Rita dice, ma ho paura di sbagliare ai confronti di Dio se mi separo da questo gruppo.
Ma guarda Lara, la cosa che devi avere paura è separarti da Dio, della sua verità, delle sue scritture, delle sue dottrine. Non da un gruppo che dice Gesù torna fra 2000 anni. Ma cosa sono questi qua? Hindu? New Age? Che oggi molte chiese sono così comunque. Ma naturalmente, cara Rita, separarti da un gruppo è sempre in base alla tua fede. Io non posso dirti cosa devi fare, devi decidere tu. Personalmente al tuo posto io avrei già deciso, però per me non posso decidere per te. Io non potrei lavorare con persone che non seguono la parola. Facile dire che Gesù torna fra migliaia di anni, ma parlare così a vanvera, senza scritture, evidenze, riscontri, questa è la via principale dei falsi profeti. Queste dottrine sono altamente pericolose perché sono false. Guidano direttamente al diavolo, alle sue bugie, all'anticristo. Questo gruppo di religiosi che tu parli mi sembra che non voglia uscire dalla sua zona di comoda sicurezza dottrinale religiosa, cioè da tutto ciò che i loro falsi profeti hanno insegnato loro. Insegnamenti non basati su solide evidenti scritture, ma al solito solamente carnale, false dottrine insegnate loro da uomini carnali e non spirituali, come la parola dice a 1 Corinzi 2, Angelina, 13 al 15.
E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Scritturalmente.
L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. 1 Corinzi 2, versi 13 a 15.
Perché l'uomo spirituale può essere giudicato solamente dalla parola, dalla scrittura. E questa è gente che non ha idea cosa dicono le scritture.
Sì.
Quindi, cara Rita, le religioni di oggi che non vogliono la verità, tranne quella che accarezza le loro orecchie, e siamo giunti a questi tempi ormai, secondo Timoteo 4, Angelina.
Sì.
Verso 3.
Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie. Secondo Timoteo 4, verso 3.
Capito? La sana dottrina dà fastidio ai falsi profeti. Non è facile di riunirsi con credenti che vogliono solo un Vangelo da sartoria, da boutique, su misura, in base al gusto, in base alla moda. E così funziona nelle chiese, questo è il Vangelo in voga. Oggi mancano principalmente due cose per lavorare insieme e fare comunità come tu vuoi fare. Primo, mancano delle vere guide. Efesini 4, Angela.
Sì.
Verso 11.
E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Efesini 4, 11.
Ok, Dio ha preparato questi pastori, queste guide, ma le chiese fossilizzate non li accettano, perché questi qua, queste guide che Dio ha dato, sono guidate dallo Spirito. Le chiese fossilizzate non vogliono lo Spirito Santo, fanno finta di predicarlo, fanno finta di pregare in lingue e fanno un sacco di baccano per dire niente. E poi la seconda cosa che manca è, quindi mancano le guide da una parte, cioè ci sono ma le schiacciano. Cioè, ogni chiesa ha delle vere guide, dei veri profeti, io sono stato un sacco di chiese, centinaia, ma li schiacciano, però ci sono. E manca poi il secondo punto, una comunità che ha delle guide buone, e tutti ce le hanno, solo che non le riconoscono. E questo è il secondo passo che volevo parlare. Cioè, quello che manca per una comunità che funzioni, per questo che la tua non funziona, è ubbidienza e rispetto a queste guide. Mm-hmm. Manca l'ubbidienza, manca il rispetto. Andiamo a Ebrei 13, guarda.
Sì.
17.
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Ebrei 13, verso 17.
Quindi Paolo sta dicendo qui, dovete ubbidire ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, però questo non avviene. Mm-hmm. Troppa gelosia, troppa invidia, chi ti credi di essere... Gesù torna fra 2000 anni, dove è scritto da nessuna parte, ma non importa, che importa la Bibbia, importa la mente carnale. Guarda, a me piace imparare dalla storia, andiamo alla storia.
Sì.
E stavo pensando su questo soggetto all'anno 896 prima di Gesù, 896. Le armate dei nemici di Gerusalemme, cioè in quel caso era Ammon, Moab e Monte Seir, avevano deciso di unirsi e marciare per distruggere Gerusalemme e Giuda. Un po' come succede oggi, che il mondo del diavolo distrugge il cristianesimo. Allora, queste nazioni pagane, certamente ingelosite per il modo in cui Dio stava benedicendo i re buoni di Giuda, che ce n'erano alcuni veramente buoni. Seconda cronaca, Angelina. Sì. 20, dal 2 al 32.
Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo...
Allora, Giosafat è stato uno dei più grandi re di Giuda, di Gerusalemme.
Una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Assazon Tamar, cioè Engedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore.
Venivano a cercare il Signore. Attenzione, che oggi questa è una cosa che nessuno sa cosa significa, quasi nessuno.
Perché avevano paura del nemico?
Sì, ma qui paura o non paura, il Signore... non lo cerca quasi nessuno.
Verso 5. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo,
disse,
Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lodesti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo, quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci salverai.
Ed ecco?
Ora ecco che i figli di Amon e di Moab e quelli del monte Seir, nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse. Eccoli che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso.
Dio nostro,
non vorrai giudicarli? Perché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi.
Capito l'onestà? Noi siamo senza forza.
E non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benia, figlio di Yeiel, di Mattania, il Levita, tra i figli di Asaf, e Yaziel disse: «Porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi». Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. I Leviti tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti si alzarono per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele.
Amen.
La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse:
«Ascoltatemi, o Giuda!
Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme! Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti
e trionferete».
E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei parametri sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero:
«Celebrate il Signore!
Celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno!» Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imposcata contro i figli di Amon e di Moab e contro quelli del monte Seir, che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti.
Quindi non appena cominciarono i canti di gioia e di lode, wow, i nemici vennero,
alleluia,
sconfitti.
Verso 23. I figli di Amon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda.
Babilonia, la confusione.
Wow. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine. Ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato.
Gloria a Dio.
Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie. E fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti, di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era abbondante. Il 4° giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore. Per questo quel luogo è chiamato Valle di Benedizione fino a oggi. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia, liberandoli dai loro nemici. E entrarono a Gerusalemme e nella casa del Signore al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. Il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando udirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Il regno di Giosafat ebbe pace. Il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. Così Giosafat regnò sopra Giuda. aveva 35 anni quando cominciò a regnare e regnò 25 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Azuba, figlia di Sili. Egli imitò in ogni cosa la condotta di Asa, suo padre, e non se ne allontanò, facendo quel che è giusto agli occhi del Signore. Abbiamo letto secondo Cronache 20, da 2 a 32.
Gloria a Dio.
È meravigliosa questa storia. Quindi i nemici si sono uccisi tra di loro. E Israele non ha dovuto neanche combattere.
Non ha neanche dovuto sporcarsi le mani.
Niente. Solo portare via il bottino, niente altro.
È un po' come oggi i partiti politici atei che combattono il cristianesimo sono sempre lì che si azzuffano tra di loro, si odiano, si offendono.
E come si applica questa meravigliosa storia del popolo di Giuda alla situazione di Rita?
E si applica che loro si erano uniti, disposti a unirsi, disposti a sottomettersi all'autorità, ubbidire. Questa è la lezione per noi. Sì, è vecchia, di migliaia di anni, però è sempre nuova.
Quindi erano disposti a umiliarsi, a imparare, a ricevere, accettare, sacrificare, anche fare digiuni.
Sì, anche fare la guerra, anche dare la vita.
Oh, wow.
Quindi la lezione per noi è sottomissione alla guida di Dio, come nel caso di Josafat. Cioè la unità nella Chiesa nostra, personale, immediata Chiesa, e anche la Chiesa mondiale, secondariamente, se si può. Ma almeno nella nostra Chiesa di appartenenza dobbiamo mettere in pratica queste cose. Pronti a combattere, pronti a unirsi, essere in unità, pronti a ubbidire, ascoltare.
È bello veramente che in questa storia si vede come tutto Giuda si è unito e il Signore li ha salvati dal nemico. Ma se la Chiesa di oggi non riescono neanche in un piccolo gruppo come quello di Rita a mettersi d'accordo,
a combattono tra di loro,
sì, allora certo che il Signore non può dare delle vittorie, non può fare miracoli.
La comunità sarà distrutta di sicuro.
Oh.
Quindi essere pronti a rinunciare alle nostre amate idee personali o denominazionali, religiose, pronti se le scritture così guidano, così dicono.
Mm-hmm.
Amen.
Amen.
La domanda è, la nostra Chiesa mondiale sta imparando dai nostri fratelli del passato? Beh, la risposta è assolutamente no.
No.
Eppure ne avremmo tanto, tanto bisogno. Non sentiamoci superiori perché apparteniamo alla religione XX, e per questo ci sentiamo superiori. A questi superiori tra di noi, speriamo di non esserci, Giovanni Battista dice, Matteo 3,9, ce l'hai lì?
Sì. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Matteo 3, verso 9.
Attenzione alla complesso di superiorità religioso, che ti senti superiore perché fai l'Eucaristia in un certo modo, la confessione in un altro modo, la tua panca è così, la tua panca è cos'ha, ti senti superiore. Non pensate di dire abbiamo per padre Abramo, dimentichiamo la mia, la tua religione, fratelli.
Amen.
Quello che sta succedendo oggi nella nostra Chiesa cristiana è un po' quello che accadeva nell'antica Israele, come appunto c'è una scrittura in Giudici 21-25. Vogliamo andare lì?
Sì. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Giudici 21 verso 25.
Questo è un altro periodo della storia di Israele. Non c'era re. E ognuno faceva quello che voleva. È un po' come nel cristianesimo oggi nel mondo. Non c'è un re, non c'è un capo religioso riconosciuto e ognuno fa quello che gli pare. Lui vuole fare il protestante, vuole fare il cattolico. La presente Israele cristiana sparpagliata come pecorelle sperdute sui vari monti. Questa è la sua situazione. I monti li conosciamo. c'è il monte cattolico, c'è il monte evangelico, il geoviano, mormoniano e così via. Insomma, è come in una casa di cura dove tutti pensano di essere il solo Napoleone. E insomma, siccome nessuno vuole umiliarsi, sottomettersi ai doni, ai talenti degli altri, cioè delle altre chiese, e non c'è modo per il Signore di unire una chiesa così mondiale che assomiglia più a un quadro di Picasso che non all'immagine di Cristo. Ed ecco che Dio deve permettere all'Anticristo di portare una piccola sveglia, cioè come è profetizzato, Matteo 22. Andiamo versi 2 e 3.
Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Matteo 22, versi 2 e 3.
È così che le chiese non vogliono venire, come ai tempi di Josafat, che lui ha chiamato l'adunanza tutto Giuda, e tutto Giuda è venuto con le mamme, con i bambini.
Ah, sì. Sì, vero, vero.
Tutti pregare, digiunare. Nessuno diceva, no, io sono cattolico, cosa ci faccio qui con gli evangelici? O viceversa.
La chiesa di oggi è al contrario. Sì. Gesù sta tornando, li sta invitando a far parte della sua sposa, ma loro, no, Gesù, fra 1000 anni, fra 5000 anni, aspetta, non tornare ancora. Tranquilli questi.
No, ci sono gli uomini di Dio, spero di essere uno, che profetizzano quello che sta succedendo, che Gesù sta per tornare, che siamo nel tempo della fine, non abbiamo date, però Gesù dice, quando vedrete questi segni, è l'ultima generazione.
Ma è strano che questo gruppo che Rita ha raccontato non credono alla venuta di Gesù, perché la maggioranza delle chiese dicono che Gesù tornerà forse domani, saremo rapiti prima della tribolazione, lo stanno aspettando. Anche loro con dottrine sbagliate, ma almeno credono nella venuta di Gesù che sarà presto.
E questo mostra come sono una baraonda di confusione.
Eh sì, sì.
Il diavolo c'ha un programma molto più chiaro dei cristiani. Lui c'ha una tabella di marcia, cioè adesso è così, nuovo ordine mondiale, un grande capo, metterà il marchio della bestia, tutti dovranno ubbidire, diventare schiavi. Il diavolo c'ha il suo piano. Mm-hmm. I cristiani non c'hanno niente. C'hanno solo cattolicesimo, protestantesimo, mormonesimo. E queste cose al diavolo lo fanno ridere. Sono lì che si combattono con dottrine diverse e il diavolo se la ride. Branco di fessacchiotti. Continuate a litigare, continuate. Più i cristiani litigano, più il diavolo si diverte. Ecco, allora, guarda, rileggi Matteo 22, 2 al 3, quello che la voce del Signore di adesso.
Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Matteo 22, versi 2 e 3.
Guarda, vai avanti a Matteo 23, 37, a favore.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Matteo 23, verso 37.
Amen. In continuazione Gesù cerca di raccogliere i pulcini, le pecorelle, i pulcini come la chioccia, ma loro non vogliono. Non gli interessa i pulcini, gli interessa che la loro religione. Molti vogliono fare comunità in casa, ma pochi sono disposti a pagarne il prezzo.
E quale prezzo?
E sottomettersi a eventuali guide come Josafat.
Oh.
Josafat era la guida di Giuda, e non è che Giuda o Israele seguivano i loro re con tutto il cuore, non li seguivano affatto. Però in questo caso si sono sottomessi a Josafat. Lui ha invocato il Signore e il Signore ha risposto, ha mandato un profeta e ha detto, tranquilli, questa battaglia non dovete combatterla. Erano troppo potenti, tre eserciti si erano uniti. E quindi la Chiesa oggi non vuole sottomettersi a eventuali guide come Giosafat, grande tristezza, perché non credo che Dio non abbia dato le sue buone guide alla sua Chiesa, non credo, io penso che le ha date, ma solo che non vengono apprezzate, riconosciute, ancor meno vengono onorate e seguite, ma il modo in cui Dio opera è molto molto semplice. Abbiamo letto il verso 15. Torniamo al verso 15, per favore.
Di Secondo Cronache 20?
Sì.
Yaziel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e tu, o re Giosafat. Così vi dice il Signore. Non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel.
Questa battaglia
non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi.
Alleluia.
Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. Secondo Cronache 20, da 15 a 18.
È così che Dio operava ieri, così che opera oggi attraverso lo Spirito Santo. Prima c'erano singoli profeti, adesso c'è lo Spirito Santo. Ma i falsi profeti imbavagliano i fratelli con lo Spirito Santo finché non possono guidare. Profetizzare e dire niente, tutti sono buoni. Specialmente quelli che pregano in lingue, un sacco di bla bla, e non dicono niente. Oggi non mancano i fratelli pieni dello Spirito Santo, in grado di profetizzare. Ma sono quelli che controllano i pulpiti. Loro non permettono di profetizzare la vera parola di Dio. E così il cane continua, giro tondo, a mordersi la coda. Io dico che una chiesa che non permette libertà di profezia, bisogna lasciarla al suo destino, nelle mani di Dio. Ma non andrà avanti molto. Gloria al Signore.
Amen.
Beh, Dio vi benedica, fratelli, cara Rita. Non so se c'è qualcos'altro che possiamo rispondergli. Dio ti benedica, Rita. Impariamo tutti, fratelli, tutti noi, a rispettare i doni dello Spirito Santo, gli uni negli altri, e quindi lavorare insieme nel nome di Gesù. Andiamo a aprire 2 Corinzi 13, Angelina, verso 11.
Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. 2 Corinzi 13, verso 11.
Amen. La perfezione è essere un unico sentimento in Cristo, vivere in pace con i fratelli. Non lasciate che nessun falso profeta si svegli un giorno e dire: fra 2000 anni torna Gesù. Ma mettetelo alla prova. Grazie. E dove sono le scritture? Non hai scritture? Ma allora stai zitto, sei un falso profeta. Efesini 4, Angelina. Sì. 29, 32.
Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta.
31.
Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini 4, versi 29 a 32.
Filippesi 2, 1 a 5.
Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi 2, versi 1 a 5.
Gloria a Dio.
Amen. Alleluia.
Non fate nulla per spirito di parte, cioè alla cattolica, alla evangelica. Quindi dice vanagloria.
Amen.
Ma con umiltà stimare gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie Gesù. Un abbraccio Rita, preghiamo per te.
Dio ti benedica. Che Dio ti protegga Rita da falsi profeti, dalle false dottrine, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Preghiamo Rita che tu possa camminare sempre nelle scritture, nella verità, che lo Spirito Santo ti darà sempre la conferma con le scritture di seguire i messaggi giusti, e specialmente con le persone giuste. Preghiamo che il Signore provvederà fratelli veri, fratelli che amano la verità, e la verità sempre ci costerà qualcosa, dovremo fare sacrifici, ma preghiamo che troverà le persone disposte a farlo e che insieme potrete portare tanta gioia e frutto per la gloria di Dio. Amen.
E non è così difficile.
Amen.
Ricordarsi della parola, sempre andare alla parola. Non credete a nessun imbroglione che viene senza parola. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Vorrei continuare con alcune domande che riceviamo spesso da diversi fratelli, sorelle che hanno situazioni più o meno simili, certo ognuno con le sue caratteristiche, ma in modo semplice, in un formato semplice, voglio chiederti queste domande per poter aiutarli. Per esempio, una domanda molto frequente è questa.
Cosa da applicare un po' a tutti?
A tutti che si trovano in questa situazione. Per esempio, mio coniuge mi ha divorziato, ho perso tutto, i figli, la casa, sono disperata. Cosa faccio? Cosa diresti tu a qualcuno in questa situazione? Che praticamente non sente più neanche un desiderio per vivere, ha perso tutto quello che ha realizzato nella vita. E la cosa più dolorosa è perdere i figli.
Più facile predicare su queste cose che attraversarle.
Oh.
Ti ringrazio, Gesù. A volte avvengono cose traumatiche di diversi tipi nella nostra vita, a volte per colpa nostra e a volte no. E allora bisogna ricominciare. Gesù dovette ricominciare varie volte. Abramo, quando mise Isacco sull'altare, dovette ricominciare. Non sapeva che lo avrebbe riavuto, sapeva solo che doveva metterlo sull'altare.
Ma fa tanto, tanto male.
È così. E così dobbiamo dare a Dio la nostra vita, i nostri valori. Andiamo a Matteo 16, guarda.
Sì.
Qui, Matteo 16, vediamo una delle situazioni, un esempio, quando Gesù deve ricominciare da zero. Gesù ha ricominciato varie volte. Matteo 16, 4.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Matteo 16, verso 4.
Gesù non rimase lì a ricriminare chi ha ragione e chi ha torto. Lasciateli, se ne andò. Luca 4, 29, 30.
Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Luca 4, versi 29 a 30.
Di nuovo Gesù deve ricominciare.
Cioè, volevano ucciderlo.
E quando dice Gesù se ne andò, dov'è che se ne andò? Se ne andò a formare una nuova chiesa. Mm-hmm. Quando alla fine la trovò nei dodici. Andò in diverse sinagoghe, diverse situazioni. Alla fine gli rimasero solo i dodici. Gesù alla fine fondò una nuova congregazione, i dodici. Finché i dodici rimasero fedeli, loro ne furono il fulcro. Ma quando anche loro fuggirono, non rimase altro che fondare la sua chiesa sul suo sangue. sangue del suo corpo morto e risorto e sul suo Spirito Santo. Ha funzionato e ancora funziona in quelle poche chiese che ci credono e operano. Non esiste una chiesa vera che non deve prima o poi ricominciare. Questo ricominciare non è che solamente era valido per i discepoli e per Gesù, è lo stesso per ogni chiesa. Lo vediamo in ogni apostolo, lo vediamo in Paolo, Pietro. Quelli che non sprecano tempo a lamentarsi di quelli che li abbandonano. A cosa serve lamentarsi? Se ci lamentiamo di quelli che ci abbandonano vuol dire che contavamo sulle persone sbagliate. E spesso nel cammino della nostra vita siamo costretti da circostanze, volenti o nolenti, a dover ricominciare senza soldi. Ogni uomo di Dio vi passa, e anche io conosco bene la, chiamiamola, la dolcezza della sorella povertà, viene chiamata. C'è il momento di moltiplicare il pane, ma anche il tempo di raccogliere i piccoli pezzi avanzati che nulla vada sprecato.
E come fai quando tu senti che non hai proprio più un motivo per vivere perché hai perso tutto, specialmente i figli, le cose che ti erano familiari, la casa, la moglie o il marito, quando hai perso tutto quello che avevi e devi ricominciare da capo, va bene, ma ti senti come un nessuno e con niente. Appena vivi un giorno alla volta, appena riesci ad arrivare un giorno alla volta a vivere perché sei così vuoto.
Sì, però quello ti crea un attaccamento speciale con Dio. Se dopo aver fatto di tutto, caro fratello, hai fatto di tutto, però hai perso tutto, e allora fai questo, ti è rimasto questo. Dai a Dio la tua vita. Questo ti è rimasto di sicuro. Vivi per Lui, lavora per Lui, che sia Dio il tuo datore di lavoro. Lui è il migliore. Se poi in risposta alle tue preghiere le cose familiari si dovessero sistemare, bene, altrimenti fai questo. Confida in Dio, dedicarti a Lui, diventa suo discepolo di Gesù, servilo, portagli i frutti che Lui ti chiede e che sono tanto chiaramente espressi nel Vangelo. È il momento di guardare al Vangelo, quando il mondo ti ha abbandonato, il coniuge, le cose per le quali tu vivevi, le hai perse. È il momento di guardare a Gesù e al Vangelo. Andiamo a Filippesi 3, 7 a 14.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, da 7 a 14.
Amen, amen, amen. Questa è la risposta della parola. Non possiamo dare altre risposte. Se poi scegliamo di fare una via diversa, non lamentiamoci poi che Dio non ci risponde. Dio ci risponde innanzitutto con la parola scritta. Altrimenti perché la doveva scrivere?
Infatti è vero che nei momenti più difficili della mia vita è stata la parola, la Bibbia, le scritture che mi hanno sollevato, i salmi e tante scritture meravigliose che più mediti alla parola più trovi la forza per andare avanti, perché anche se sembra tutto perso e che non ti è rimasto niente, ti è rimasto Gesù, ti è rimasta l'eternità, ti aspetta una eternità, come la passerai?
Ma il Signore anche permette queste cose per provare la nostra fede, per vedere se la nostra fede è vera o vera o fasulla, vera o falsa. Allora Dio ci mette alla prova. Non è il diavolo che ci dà fastidio. Beh, sarà anche quello. Ma Dio, perché sì. Dio lo permette?
È il diavolo, come nel caso di Giobbe. È il diavolo, Dio lo ha permesso. Giobbe è stato provato, ha perso tutto, tutto, la casa, gli averi, i figli, ha perso tutto. Era anche ammalato, però ha passato la prova, è rimasto fedele e alla fine Dio gli ha dato più di quanto aveva prima, molto di più. Lo ha benedetto tanto, quindi dobbiamo passare le prove.
E ha superato la sua prova.
Sì, sì.
E allora non mai lamentarsi delle prove, fratelli. Amen, Dio ci aiuti.
Vado alla prossima domanda. Una situazione che molti fratelli si trovano, dicono: non riesco a trovare lavoro, è difficile andare avanti, cosa faccio?
Ma veramente sono anni che ne parliamo di queste cose, e che nell'Occidente, per via dell'immigrazione, questo sarebbe avvenuto, insieme a tanti, tanti altri problemi annessi e connessi. Comunque, andiamo avanti. Io sono 52 anni che faccio il piccolo missionario per Gesù. Non sono granché per aiutarti a trovare un lavoro, non è la mia specialità. Ma una cosa piccola piccola la posso fare. Potrei condividere con te cosa fare quando non hai soldi, quando non hai lavoro. Io al tuo posto andrei fuori 6 giorni alla settimana a evangelizzare, semplicemente. Dare volantini cristiani alle pecorelle che trovi, pregare con le pecorelle che lo desiderano per ricevere la salvezza, spiegando che se vogliono posso aiutare la tua opera con un'offerta volontaria. Poi naturalmente chi non può, il volantino è gratis.
Sai, infatti abbiamo testimonianze che abbiamo già condiviso alla radio di fratelli, per esempio Esteban, che si trova in Messico, e lì c'è un problema di lavoro scarso, e gli hai detto diverse volte a questo, è un prezioso giovane Esteban, ha 22 anni, 23, e gli hai detto diverse volte vai a evangelizzare, proprio come hai spiegato adesso, ogni giorno vai a evangelizzare, e lo ha fatto, e più di una volta ha trovato lavori, ma lavori giornalieri, ben pagati. Una volta ha trovato lavoro di insegnare l'inglese, poi ha trovato un lavoro di vendere delle cose per le strade, adesso che sta andando benissimo. Questo è successo mentre evangelizzava, solo parlando di Gesù, qualcuno gli ha offerto un lavoro, perché hanno visto che è un giovane sincero, onesto, e lo hanno assunto. Quindi Dio ti benedice perché fai quello che puoi. Non hai un lavoro, non stare a casa a aspettare che qualcuno ti offre.
A lamentarsi.
No, vai fuori, fai qualcosa per
perché
Gesù.
Perché il governo non mi aiuta.
Quel tempo che hai a disposizione, dallo tutto a Gesù, servendo il Signore. Vedrai che il Signore interverrà e farà qualcosa per te.
Amen. Abbiamo i fratelli in 130 nazioni, quindi legalmente parlando bisogna sempre seguire le leggi del luogo dove vi trovate. Una precisazione che devo farla. Legalmente non è consentito di vendere niente per via delle tasse, e quindi vendere è illegale.
A cosa ti riferisci?
E i volantini, i materiali del Vangelo.
Sì.
Casomai ti chiedessero, e a volte capita, devi mettere bene in chiaro che tu non stai vendendo niente, altrimenti per legge devi pagare le tasse e non si scherza.
Sì.
Ecco. Quindi devi trovare il modo di barcamenarti rimanendo dentro illegale.
Sì, e quindi puoi farlo mentre evangelizzi, parli di Gesù, dare volantini, o impari a sostenerti e vivere per fede in questo modo, o andando in giro troverai qualche offerta di lavoro.
Amen.
Ma l'importante è andare fuori, andare.
Amen.
Grazie Gesù. Un'altra domanda, anche questa molto frequente. Nella nostra relazione intima, mio marito mi chiede di fare delle cose pornografiche. Cosa faccio?
Beh, tuo marito, dolce sorella, è cascato nella fossa della pornografia e adesso la sua immaginazione è fuori controllo. Semplicemente lo devi evangelizzare, riportarlo al cristianesimo. Poi il marito dovrà scegliere la via che desidera andare e tu dovrai fare secondo la tua fede in Cristo. Parlagli di tutte le meraviglie che Dio ha creato, compreso il sesso pulito tra i coniugi, e deve abituarsi a quello. Il diavolo cerca sempre di insudiciare tutto, compreso il sesso che Dio, e non il diavolo, ha creato, e di abbassarlo al suo livello infernale. Quindi perversioni, anomalie, depravazioni, eccetera. Tutte cose che prima o poi conducono sempre, dico sempre, al diavolo. Devi impuntarti a studiare con lui le scritture contro le perversioni sessuali.
E se non la riceve?
Tu gliele predichi se vuole ascoltare, se non vuole ascoltare è il suo funerale. Cioè uno che chiude le orecchie per non ascoltare la legge, la sua preghiera sarà un abominio, dice nei Proverbi. Quindi devi leggergli, devi citargli, insegnargli la parola. Se non vuole ascoltare, questo sarà un problema suo. Andiamo a Galati 5, verso 17, guarda.
Perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Galati 5, 17.
Non puoi fare quello che vuoi. 1 Corinzi 6, 18.
Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. 1 Corinzi 6, 18.
Amen. Il sesso sporco fa male innanzitutto a se stessi. Tanti sono esempi nella Bibbia dei peccati sessuali, da star lontano. Davide e Batseba, secondo Samuele capitolo 11, Sodoma e Gomorra, Genesi 19, il peccato di Corinto, 1 Corinti 5, la perversione di Erode con la sua Erodiada, moglie di suo fratello, Marco 16, 17 a 28. Se questo non bastasse, dovrai pregare e Dio ti dirà certo che altro puoi fare.
Amen.
Riguardo la parola, se vuoi altre scritture. Ma Dio non ammette ignoranza della legge. Questa è la parola, questa è la legge, e poi la gente farà quello che gli pare. Però Dio giudicherà in conseguenza.
Amen. Una domanda che sinceramente non è che qualcuno ci ha chiesto in modo diretto questo, ma io vorrei fartela per tanti che stanno soffrendo con malattie, alcune terminali, e sono senza speranza. E vorrei chiederti io, cosa può fare una persona che sta morendo da una malattia e proprio non c'è speranza? Sa in anticipo che morirà. Cosa diresti a una persona?
Che non è vero, che non c'è mai speranza. La fede può guarire qualsiasi cosa, può guarire i morti. Scusa, un cadavere che fede ha? Che situazione?
Quindi anche un morto può risorgere? Certo che anche uno che è ancora vivo può essere guarito.
Comunque, se questa è la tua situazione, gioisci, allegria, loda Dio. Le alternative sono due. Primo, o Dio ti guarisce miracolosamente, allora sarai una grande testimonianza vivente. Due, Dio ti porta in cielo. Va bene, stiamo parlando a fratelli credenti. E se in questa vita sei stato fedele a Cristo, una vergine con olio nella lampada, vedi Matteo 25, 1, allora andrai in un posto di onore davanti a Dio, vedi Matteo 25, 23. Se siamo cristiani veri, non avremo paura della morte. Ma i credenti veri sono felici di andare dal Padre. A che serve vivere separati da Dio? Andiamo a Salmo 34, 12, guarda.
Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Salmi 34, 12.
A che serve vivere e allungare la vita se non è volontà di Dio, che c'è qualcosa che... a volte la gente muore anche perché è volontà di Dio. Non è che non è mai volontà di Dio. Diceva Paolo ai Filippesi 3, 20 al 21.
Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Filippesi 3, versi 20 e 21.
Alleluia, il nostro corpo trasformato.
La nostra cittadinanza è nei cieli. Meraviglioso.
Quindi Dio, finché ci mantiene qui, siamo felici di stare qui. Ma se Dio ci togliesse, andiamo da Lui, sempre con la felicità nel cuore, sapendo che presto lo vedremo. E se siamo stati fedeli in quello che potevamo, le sue benedizioni ci aspettano. Ecclesiaste 12, andiamo lì, verso 13.
Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste 12, verso 13.
Amen. Allora, in una maniera o nell'altra, occhi su Gesù. Amen.
Amen.
Nella vita e nella morte.
Assicuriamoci quindi che abbiamo davvero ricevuto la salvezza per sapere che andremo dal Padre. E assicuriamoci che il nostro cuore è pulito, che abbiamo perdonato tutti, che abbiamo chiesto perdono a chi è necessario.
Amen.
Allora siamo pronti.
Amen, amen, amen.
Ma come tu hai detto, c'è sempre speranza. Invece di scoraggiarci, sto morendo, cosa faccio? Andare alla parola, alzare la fede e credere alla guarigione, cacciare il diavolo, i dubbi, e chiedere preghiera ai fratelli e ricevere il miracolo.
Va bene, quando verrà il giorno, Dio solo lo sa, di andare in cielo, andiamoci lodando il Signore.
Grazie, Signore. Ti chiedo un'altra domanda. Qualcuno ci ha chiesto come bilanciare le mie giornate tra lavoro, evangelizzazione, doveri in famiglia, studio della parola, tempo libero. Semplicemente non c'è tempo abbastanza in un giorno per fare tutto. Come dovrei organizzarmi?
Ma non è così difficile, eh? Cominci a priorizzare le priorità prime, poi le seconde, poi le terze e così via. Attacca sempre alla cosa più importante, che è il Signore. Uno che si sveglia la mattina si lancia sul telefonino, a meno che non sia la parola.
Ah, sì.
Allora, non ha l'ordine giusto delle precedenze. Dio ci dà la precedenza di Dio, Dio ci ha dato la priorità. Matteo 22, 37 a 40.
Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
39.
Il secondo è ama il prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Matteo 22, versi 37 a 40.
Insomma, è tutto qui. Una volta abbiamo messo Gesù al primo posto in un modo o nell'altro, automaticamente poi viene la seconda priorità, il prossimo. E il prossimo sarà la moglie, il marito, i figli, saranno i fratelli, saranno le pecore. Questo è il prossimo, nell'ordine. Se lo fai con tutto il cuore, il Signore ti mostrerà come farlo. Quindi tutto il regno di Dio dipende da questi due comandamenti. Tutta la tua vita dipende da questi. Tutta la tua felicità, successo, la benedizione di Dio, la felicità nel matrimonio con la persona giusta, la crescita dei tuoi eventuali bambini, la pace nel tuo addormentarti, svegliarti, la benedizione divina nelle tue finanze, la tua potenza divina quando preghi, quando imponi le mani per le guarigioni, quando devi liberare dei posseduti e così via.
Vedi, nel mondo si fa esattamente il contrario. Sempre spingono che devi mettere te stesso sul primo posto. Tu meriti fare questo per te stesso. Tu meriti comprare quello.
E il tuo egoismo viene prima.
E i tuoi piaceri, i tuoi hobby, il tuo tempo libero è sempre sul primo posto. E quindi nel regno di Dio è al contrario. Tu metti Dio sul primo posto, poi il tuo prossimo, e vedrai se Dio non ti darà tanta gioia, tante cose che ti piacciono, benedizioni che non ti aspettavi.
Siamo in un mondo all'incontrario.
C'è una bella scrittura in Salmi 37, verso 4, che dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Salmi 37, 4. Metti Dio sul primo posto e vedrai che tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Anche Matteo 6, 33 lo dice.
Gloria a Dio, grazie Signore. Quindi tutto dipende da quanto, se e quanto prioritizzi l'amore, l'obbedienza ai comandamenti di Cristo. Come dice Giovanni 14, 21 a 24.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
24.
Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14, versi 21 a 24.
È incredibile come le religioni hanno girato tutto nel contrario. Hanno messo tutto sotto la grazia, ma quale grazia? Falsa. Qui ci sono i comandamenti. Ci sono comandamenti da obbedire. Quindi non è complicato non è una cosa estremamente religiosa. Dice, chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi udite non è mia, ma è del Padre mio. Chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama. È così semplice che i bambini dell'asilo lo capiscono. Il vero cristiano ama con tutto il cuore, perché è un vero credente. Il credente finto finge di amare, perché è un credente finto. Per questo che Gesù ha detto che non li riconosceremo dalle loro professioni di fede, spesso false. Ma Matteo 7,16, andiamo lì, Angelina.
Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Matteo 7, verso 16.
Dai loro frutti li riconoscerete. Gloria a Dio, Dio vi benedica e Dio ci aiuti tutti a capire. Amen.
Quindi come bilanciare le giornate, come prioritizzare tutte le cose che dobbiamo fare, non c'è un piano che noi possiamo darti. Scrivi, alle 7 del giorno fai così, alle 8 del mattino fai così. Non è che possiamo darti un orario come mettere tutto in una giornata. Ma se tu fai quello che le scritture dicono, metti il Signore sul primo posto, lo ami più di qualsiasi altra cosa, poi il tuo prossimo, vedrai che poi il Signore ti darà la saggezza come organizzarti, Lui ti darà con lo Spirito Santo, ti guiderà come fare per mettere un po' di tempo per l'evangelizzazione, un po' per il tempo libero. Quindi il Signore sa come guidarti, ma non c'è una regola che possiamo dare a tutti. Fate così, seguite questo piano. No, non è il nostro posto di organizzarvi, è il posto dello Spirito Santo di dirvi queste cose.
Amen.
Ma mettetelo sul primo posto e vedrete che funziona.
Amen. Lì vi aiuta poi a Amen. Dare le giuste priorità.
Grazie, Signore. Amen. E fratello Giuseppe, un caso triste, ma molto frequente, è questo. I miei colleghi di lavoro mi prendono in giro perché sono cristiano, mi insultano, mi maltrattano. Cosa faccio?
Giovanni 8, 31 e 32.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, versi 31 e 32.
Il discepolo può essere disprezzato quando parla. C'è chi lo deride alle spalle, lo chiamano tonto, fuori dai tempi, non ha molti soldi, forse neanche un diploma, non ha le conoscenze altolocate, non ha raccomandazioni. Ma quando hai bisogno di una parola di incoraggiamento, un abbraccio, quando sei solo, abbandonato, lui c'è sempre. Lo chiamano il discepolo.
Wow!
Non ha attestati di religione. Ma quando sei con Lui, trova sempre il modo di parlarti dell'amore di Gesù. Non usa molti scritti, ma arriva sempre al cuore. È il discepolo. Quando la conversazione intorno si fa superficiale, frivola, a volte anche un po' maligna, Lui la riporta verso l'amorevole. Se gli chiede riguardo la sua religione, ti risponde: cerco solo di essere un piccolo credente, un piccolo discepolo di Gesù, perché Lui ama tutti. E anche noi tra fratelli dobbiamo amarci gli uni gli altri, senza differenze. Io voglio essere così. Voglio considerare tutti i credenti parte della famiglia di Dio. Efesini 3, 14 e 15.
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Efesini 3, versi 14 e 15.
E viene il tempo in cui tutte le famiglie che saranno in Cristo saranno un corpo solo. Giovanni 10, 16.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. Vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10, 16.
E questo è il premio del discepolo.
Cioè, quello che tu stai dicendo, quando i fratelli vengono perseguitati al lavoro, di non prestare attenzione? Tu vai avanti con quello che sai che è giusto, con la parola, cammini nella verità, continui a dare amore, ad essere presente quando hanno bisogno di te e non prestare attenzione quando ti disprezzano e non sentirti ferito, non portare amarezza nel cuore contro di loro, altrimenti stai distruggendo tu te stesso, ma tu vai avanti sulla strada stretta, angusta di Gesù, perché alcuni di loro alla fine si convertiranno. Alcuni di loro sono pecore, Adesso non sembrano, ma alla fine sarà un solo gregge, un solo pastore. Quindi vai avanti, vai avanti. Non Amen. Lasciarti muovere a destra, a sinistra, da sentimenti, da paure, da ferite. Tu vai avanti.
Cose che il diavolo usa di proposito per fermarti. È un modo per il diavolo per fermarti.
Per scoraggiarti.
Non farti fermare. Continua ad amare.
Wow.
Continua ad essere comprensivo. Amen. E alla fine ti ricorderanno per questo, perché tu hai reagito in amore, hai reagito in amicizia. Amen.
Amen. Gloria a Dio. Bello questo messaggio e mi sembra che non si applica solo ai posti di lavoro dove i fratelli sono perseguitati, alcuni fratelli, ma anche in famiglia, nelle scuole, nelle chiese. In ovunque posto sentiamo che non siamo trattati con apprezzamento per la parola di Dio che noi amiamo. Si applica in ogni circostanza.
Amen, amen. Gloria, gloria. Gloria a Dio. Con questo, fratelli, vi salutiamo. Vi mandiamo tanto amore, fratelli. Possa il Signore aiutarci ad essere Suoi discepoli di amore. Per questo vogliamo essere ricordati in questa vita delle piccole persone che avevano amore. Il diavolo imita tutto pur di far apparire Gesù e noi in Lui in cattiva luce. Per questo Gesù ha detto, Angelina, Giovanni 13 al 35.
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, 35.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, fa che possiamo avere amore vero gli uni per gli altri e per le pecorelle e innanzitutto per te.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Un bacio, fratelli.
Amen. Fratelli, vi amiamo tanto. Vi ricordo che ci sentiamo domani alle ore 16, ma saremo nello spirito insieme, nello spirito di Dio che ci unisce.
Amen.
Non saremo distanti, ma saremo sempre uno
Amen.
Corpo, un spirito, un Dio, un Salvatore, un Signore, una mente, un cuore.
Un Gesù, uno sposo, un re. Amen. Il re dei re. Amen.
Dio vi benedica. Vi salutiamo tutti e vi lasciamo con lo stesso canto che abbiamo usato all'inizio della diretta, che è il Salmo 1 messo in musica.
Amen. Dio vi benedica.
Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e sulla sua legge medita giorno e notte.
Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Che non cammina nel consiglio degli empi,
non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e sulla sua legge medita giorno e notte.